I Giochi dell'Armonia presenta
La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Quinto incontro, la lussuria, prima parte.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Allora andiamo oggi a questa ulteriore parte di questo viaggio nel tunnel degli orrori dei nostri pensieri maligni e speriamo nel trionfale viale della liberazione e della vita bella, grande, che è il riscatto, la redenzione di questi pensieri maligni. Ricordando una cosa, gli otto spiriti malvagi che andiamo esponendo non vanno affrontati da chi che sia, ovvero sia, qui ci vuole un pochino di maturità nella vita spirituale. Forse anche questa semplice frase detta metterà forse in qualcuno la voglia di intraprendere il combattimento spirituale. Per poter combattere questa battaglia bisogna aver deciso di rompere l'alleanza con il nemico. E qui in questo caso il principio bellico orribile e devastante nella nostra vita umana e sociale è diventato invece molto santo e molto buono. C'è una buona battaglia che noi dobbiamo combattere e che annette un'alterità rispetto all'avversario e un desiderio di uscire dalle sue grinfie. Allora bisogna aver riconosciuto il nemico. Per questo buonissima parte purtroppo di queste trasmissioni è destinata alla descrizione del nemico. Sarebbe molto molto bello parlare solamente in via positiva, affermativa, cioè affermare tutto il bene e tutto il bello che c'è da fare liberati da questo nemico, ma purtroppo dobbiamo riconoscere che tante volte tutto ciò che ci inganna nella vita è per ciò stesso appunto inganno, cioè roba criptata, roba nascosta, roba non visibile immediatamente. Ricordiamoci che questo argomento del combattimento noi lo citiamo, lo evochiamo in ogni singola preghiera del Padre Nostro. Libera nossa malo, liberaci dal male, non ci indurre in tentazione, aiutaci nel momento della tentazione, non ci abbandonare alla tentazione, possiamo tradurlo come ci pare, secondo quella evocazione enorme di significato che c'è in quella frase lì. Il problema è comunque non affrontare da soli la tentazione. Questo ci porta a dire questa cosa qui: non si può affrontare questo argomento come un perfezionismo. Non si può affrontare tutto quello che stiamo per dire, oggi dovremmo parlare della lussuria per esempio, come un problema di propria perfezione, di coscienza tranquilla e di tutti questi narcisismi spirituali qui, perché comunque qui il maligno metterà la coda in questo aspetto e ci farà scadere da quello che è combattimento per non cadere in una nefandezza all'affermazione di noi stessi, che forse è peggio. Allora, noi combattiamo per la nostra libertà, per non essere marionetti di questi pensieri. Stiamo nel combattimento del discernimento degli spiriti, cioè dell'arte di distinguere nei nostri pensieri le varie voci malvagie e buone che parlano nella nostra mente. La tradizionale di suddivisione del mondo, della carne e del demonio implica appunto un'alterità contro lo Spirito Santo e siamo in quella fase in cui stiamo affrontando i vizi della carne, cioè quelli collegati alla parte sensoriale. Dobbiamo affrontare oggi quella deriva della gola che è la lussuria. Ripeto, la gola è il peccato principale. E suo peccato derivato, la tentazione che deriva dalla gola alla lussuria. Molti potrebbero pensare che la lussuria è un peccato principale. No, gli diamo troppa importanza. Cioè, è chiaro che oggi come oggi è devastante e sta distruggendo la vita di tanti giovani e di tanti uomini e donne, sta distruggendo i matrimoni, sta distruggendo l'integrità, la vita religiosa, tante cose che orribili che la lussuria distrugge, ma viene da un'altra matrice, ha un'altra origine. In questa analisi ne vediamo l'origine principale, che è quella della gola, ovvero sia della voracità, dell'appagamento, del bisogno di piacere, che qui si trasla nel mondo genitale, nel mondo affettivo, sessuale. Allora, dicevamo che la lussuria è una costola, una conseguenza della gola. Infatti il modo di combattere questo spirito è lo stesso. Noi troveremo tante affinità. Hanno infatti lo stesso meccanismo: diventare schiavi di una pulsione, diventare schiavi di un appetito. Come funziona la schiavitù agli appetiti? È un meccanismo per cui uno affronta una frustrazione dandosi un piacere. La frustrazione in realtà non diminuisce, ma aumenta, quindi uno si deve dare un piacere più grande e quindi c'è un meccanismo di autodistruzione, di degenerazione, un meccanismo di morte autodistruttivo. È chiaro che noi abbiamo bisogno di regole, abbiamo bisogno di limiti, abbiamo bisogno di disciplina. Pensiamo per esempio ai bambini. Se un bambino dovesse mangiare quanto desidera, andrebbe verso la sua propria distruzione. Occorre porre dei limiti. Certi bambini mangiano pochissimo, poi tutto un tratto vogliono mangiare qualcosa in una maniera esagerata. Sono bambini, sono persone che devono crescere, devono prendere possesso di se stesse. Occorre quindi regolamentare, dare buone abitudini alla loro pulsione al cibo. Qui dobbiamo evocare la virtù cardinale della temperanza, per cui si sa tagliare, temperare, moderare le pulsioni. Nella temperanza entra questo argomento, che è quello di oggi, che è il contrario della lussuria, e si chiama castità. Cioè, che cos'è la castità? La parola castità viene da castigare, ovvero saper punire un impulso disordinato, cioè saperlo governare. È proprio l'argomento del governo. La castità non è semplicemente sessuale, di ogni tipo, è la disciplina. Se l'anima, il cuore è casto, uno è padrone di se stesso, cioè sa governare e aprire o chiudere le porte delle proprie pulsioni secondo il proprio vero bene, secondo un principio superiore. Se una persona dovesse assecondare tutto ciò che le aggrada sessualmente, tutti gli impulsi che gli vengono dall'istinto, si porterebbe alla distruzione. Sarebbe impossibile stabilire rapporti continuativi con chi che sia di nessun tipo, e non ci sarebbe rispetto fra le persone. Noi siamo chiamati a vivere bene, ma per stare bene, appunto, occorrono dei recinti, degli steccati, dei limiti al desiderio. Il limite è necessario alla vita. La relazione col limite è peraltro il tema fondamentale proprio di tutto quello che è il rapporto col nostro ego, cioè il problema del confine, dell'identificazione. Se vogliamo fare il bene, stare bene o fare cose belle, è necessario avere regole. Lo stato di disordine sociale in cui ci troviamo, per cui le persone non hanno punti di riferimento, è perché tutti i maestri che abbiamo avuto hanno avuto una tentazione e alcuni sono cascati con tutte le scarpe dentro la tentazione di non porsi dei limiti e quindi di essere fuori dal proprio confine. Abbiamo avuto padri che si sono concessi il diritto di essere altro che padri, di continuare a fare i giovani gaudenti quando dovevano essere dei punti di riferimento per i giovani, delle madri che non hanno messo un limite al proprio territorio, si sono espanse fino a cancellare il ruolo maschile e hanno invaso ogni zona di esistenza dell'essere dei figli. È chiaro che sto dando degli esempi esagerati, stereotipati, discutibili, ma per capirci qual è il problema. Il problema è che quando una generazione come i giovani di oggi crescono con dei padri golosi e lussuriosi, ovvero sia gente che non ha limiti, che non ha confini, ha una grande confusione, ha una grande mancanza di nitidezza, di identificazione. Per questo tanta gente fatica nell'identificazione di sé, non capisce chi è, non capisce cosa vuole, non capisce cosa gli piaccia, oscilla fra la curiosità e l'esperimento e l'autodistruttività nel mondo appunto delle pulsioni di ogni tipo, dagli appetiti alla sessualità, e si diventa così persone dentro uno stato altro che liquido, gassoso. Qui si parla di società liquida, ma che società liquida? Qui stiamo con la società che proprio non ha molecole coese fra di loro, un liquido almeno c'ha una sua coesione minima. Qui siamo proprio allo stato etereo, cioè non ci siamo fuori, non ti parlo ma non ti parlo, ci sono ma non ci sono. Ecco, bisogna liberarci da questo inganno in cui siamo cascati in tanti e ci siamo distrutti la vita, per cui i nostri appetiti non dovevano avere limiti, la nostra sessualità non doveva avere confini, noi dovevamo fare quello che ci andava e così non sappiamo più chi siamo. La lussuria, che è la gola applicata al mondo dell'istinto sessuale, dell'appetito sessuale, diventa un principio di disidentificazione e di ricerca senza meta di qualche cosa di introvabile, un piacere che non è mai adeguato alla richiesta. Cioè il piacere che si cerca nella lussuria non sarà mai abbastanza, perché è la domanda che è sbagliata, non la risposta che non è adeguata. Allora, se il punto di partenza del combattimento spirituale è il digiuno, il suo secondo capitolo sarà la castità. Cioè, se noi dobbiamo partire dal fatto di mangiare ciò che ci fa veramente bene, dobbiamo entrare in una logica. L'istinto sessuale non è sopprimibile ed è molto sbagliato pensare di sopprimerlo, però pensare di essere adulti e padroni dell'istinto sessuale, questo sì, questo non è una negazione della sessualità. Facciamo un esempio concreto, entriamo nel vivo del discorso. La chiamata al celibato sacerdotale non è negazione dell'identità sessuale, ma affermazione di una nobiltà dell'identità sessuale. Noi non siamo stati chiamati, io nello specifico, io che parlo, che sono un sacerdote, non sono stato chiamato a negare la mia sessualità, ma a affermarla nel mondo dell'amore, a essere padre e sposo secondo quella forma di oblatività che è profondamente gioiosa e profondamente appagante, secondo la quale certamente, come se mi fossi sposato, avrei dovuto saper governare l'equilibrio dei miei rapporti con le altre donne che non sarebbero state la mia unica moglie, così io devo saper regolare quello che è l'appetito sessuale, canalizzando questa meravigliosa energia che è la sessualità all'atto, per esempio, della seduzione che diventa evangelizzazione, la capacità di parlare al cuore, la seduzione può essere un atto torbido o può essere un atto poetico, alto, bello, romantico. Un uomo che sappia sedurre una donna, beh, oggi come oggi ci sono quelli che sanno ingannare le donne, ma quelli che sappiano parlare al loro cuore, comprenderle, accoglierle, amarle per come sono, questo deve fare un sacerdote, deve saper parlare al cuore di tutti, deve saper parlare secondo quella capacità mascolina, virile, di essere forte nello stesso tempo protettivo, dolce, accogliente, ma sicuro. Ma certamente che l'istinto sessuale è una cosa sacrosanta e benedetta, ma ci chiama a quella attitudine che è l'amore più alto, più grande, più bello, quello per cui il problema non è il mio piacere, ma la felicità altrui, ed è lì che c'è il vero appagamento. Una persona non è appagata perché ha tanti rapporti sessuali. Una persona è appagata perché ama. Una persona è appagata per la felicità che ha procurato nelle persone e per una felicità duratura, non occasionale, non superficiale, non infantile. Non è appagata una persona perché ha conquistato tanti corpi, ma perché ha saputo amare tanti cuori. Questo è l'appagamento. Esistono persone che hanno una prassi sessuale strabordante, esagerata, compulsiva e non hanno mai amato nessuno. Ci sono persone che non sanno amare, che non sanno neanche lontanamente che cosa è amare un cuore, eppure sono inzuppati di lussuria e vivono di sesso dalla mattina alla sera, sempre incastrati con la testa a quell'autoappagamento frustrante che è il mondo della lussuria. Torneremo su tutta la logica monastica del combattimento contro le varie tentazioni della lussuria nella prossima trasmissione. Oggi penso che valga la pena di sottolineare un pochino ancora meglio questo. Noi cosa abbiamo nella gola madre della lussuria? Il pervertimento delle cose, del cibo. Le pietre devono diventare pane, abbiamo detto. Ecco, qui abbiamo questo pervertimento applicato al corpo e applicato alle relazioni. Noi abbiamo il dono della sessualità come costola fondamentale della nostra capacità di amare. E noi abbiamo la tentazione di pervertire la sessualità perché non sia più costola dell'amore, parte dell'amore, ma parte della filautia, dell'amore di sé, della schiavitù al proprio ego. Cosa vuol dire? Vuol dire tradire il senso profondo della sessualità. La sessualità ha delle preziosità grandiose, meravigliose, porta in sé il messaggio della vita e infatti è incontro di diversi, è l'incontro che la vita ha in sé a livello biologico, cromosomico, l'incontro fra il maschile e il femminile, come l'incontro che è la sfida più difficile, che tante volte oggi è difficile da affrontare per tanti che non si sentono all'altezza di questa sfida, eppure nella sua negazione è negazione della vita, perché chiunque negherà l'incontro fra maschile e femminile negherà la vita. Non è un giudizio etico questo, è un giudizio biologico, semplice, elementare, ma questo ci si arriva dopo aver pervertito il senso del corpo, cioè intendere il corpo dell'altro come strumento di piacere. Così come le pietre devono diventare pane, il corpo di una persona che non può che essere un assoluto, che non può che essere un imprescindibile valore intoccabile da stimare, per cui dare la vita, si dà la vita per le persone, non si usano le persone. Le persone non possono diventare uno strumento di piacere. Noi pensiamo a tutta l'infamia della prostituzione, tutto questo che è la commercializzazione di un atto che sarebbe legato alla generazione della vita e all'amore romantico, bello, alto, fra l'uomo e la donna. Tutto questo è legato a un fatto. Se il mio piacere è l'assoluto, l'altro è una cosa, non è più una persona. È uno strumento del mio appagamento. Attenzione, perché questo potrebbe essere inteso solamente in chiave maschile. No, è in tutti i sensi, perché l'altro può anche essere inteso come strumento di appagamento nella forza della seduzione che io esercito su di lui. Ovvero sia, si tratta qui di stare in quel mondo dell'autoaffermazione che può essere il desiderare, il possedere o l'essere desiderati, e il trovarsi al centro dell'attenzione altrui. Tutte queste sono cose che tutti quanti sappiamo passano per il nostro cuore, così. L'importante è non fermare queste cose e dire ok, qui vai avanti, vattene, che qui tu non mi servi a niente. E iniziare a strutturare rapporti personali di dialogo. Le persone sono molto più importanti come unità globale del loro stesso corpo. Il corpo può diventare una trappola dove non ne capiamo il senso, il valore. Un corpo non è mai solo un corpo, è sempre una storia, una persona, una sensibilità, un'attesa, ferite, consolazioni che bisogna fornire. Ogni persona va curata, ogni persona va compresa, va ascoltata, va amata. Che c'entra questo con la lussuria? La lussuria nega tutte queste cose, fa dell'altro un panino che mi mangio, fa dell'altro una mia soddisfazione. Che cosa è perdere se stessi di vista e iniziare a occuparsi della gioia, della serenità, del benessere, di tutto quello che l'altro ha bisogno che io gli dia? E che cos'è passare la vita a cercare di fare felici gli altri, a cercare di servirli, a cercare di mettergli nel cuore l'allegria, la pace? A quel punto si capisce la bellezza della sessualità, dove si intende una vocazione. Amare una persona per tutta la vita in maniera stabile, porla come priorità rispetto a tutte le cose della propria vita, quella si chiama vocazione al matrimonio. Altrimenti noi non abbiamo il diritto di usare, abusare di una persona anche se è consenziente, perché un atto non diventa positivo perché siamo d'accordo a farlo. Se è negativo, è negativo. Una persona non può essere umiliata, una persona non può essere uno strumento di piacere. Il pensiero del maligno è l'ansia di autoappagamento che viene, come abbiamo detto, dalla gola. Contro questa ansia bisogna combattere.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21. Ed è inoltre disponibile, come tutti i nostri programmi, sul nostro sito www.radiovaticana.va/105 nella sezione Orizzonti Cristiani dei Giochi dell'Armonia. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La sfida interiore. Gli 8 pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Quinto incontro, la lussuria, prima parte.